e il PD si inginocchia. Stanno litigando per...
Cos'è il Fatto Quotidiano?
Cosa stanno litigando per una proposta di legge sulle prescrizioni?
Ma adesso c'è tutto... Da qui a settembre ci sarà questa grande campagna che tutti noi aspettiamo con trepidante attesa sull'Italicum e sulle riforme costituzionali. Costituzionale.
E subito sotto c'è una vignetta che parla di Marò. Che, oh, sono dopo 4 anni Renzi è riuscito a riportarli in Italia. Tutti e due dopo 4 anni abbiamo i nostri Marò. E dopo un altro titolo,
Liberi Marò.
No, non c'è nient'altro di interessante.
Li vogliamo qui.
Che c'è di male a dire Nano Tenero, un altro titolo, non voglio approfondire. E andiamo con il Corriere della Sera, dai.
Sì, sì, dai.
Andiamo col Corriere della Sera. Obama chiede un mondo senza atomica. Hai sentito?
Considerando che è il presidente dello Stato che ne ha di più.
Diciamo che potrebbe cominciare a dare il buon esempio.
Esatto.
E sì, così che in questi giorni a Hiroshima. Dopo
ma non chiede scusa.
No, ha chiesto scusa.
No, ha detto che gli Stati Uniti non chiederanno mai scusa. Non,
è andato lì per dire non chiedo scusa.
Ha detto, bella roba.
Bella roba. Abbiamo fatto, guarda che ci sta un bel parcheggio qua adesso.
È andato lì canticchiando in Ola Gay, no?
è comunque il primo presidente a visitare uno dei luoghi del bombardamento atomico della seconda guerra mondiale.
Nagasaki se l'ha dimenticata.
Nagasaki non ci sarà più.
Non la caga neanche i libri di storia.
Nagasaki nuova da qualche parte.
Esatto. Come c'è Nuova York, ci sarà anche Nuova Nagasaki.
E qui continuiamo sempre. La prescrizione agita il governo. Alfano irritato dall'asse tra PD e Movimento 5
Stelle. È irritato
Alfano?
Mi dispiace.
Sì, come sempre. Dai.
Beh, in effetti.
Irritato dall'asse.
Dall'asse.
PD
da stiro.
E Movimento 5 Stelle su un emendamento. Su un emendamento residuo giustizialista. Vabbè, se si fanno le cose con il Movimento 5 Stelle, più che sul giustizialismo, non penso che.
Beh, oddio, c'è tanti di quelle fisi, ma alcuni dei parlamentari dei 5 Stelle che forse puoi metterti a parlare delle scie chimiche.
È vero.
Dei, non so di cosa.
Dei rettiliani.
Come dimenticarsi i rettiliani.
I chip. E terza strage di migranti, argomento un po' più serio e degno di nota. In 3 giorni recuperati 45 corpi, decine i dispersi. E tipo nell'ultima settimana sono naufragati 3 barconi, mi sembra.
Sì, e ne hanno recuperati altrettanti, quindi insomma stanno battendo ben bene le coste.
Stanno battendo le coste. C'è la storia strappalacrime della bambina di 9 mesi.
Ah, ho letto sull'Ansa la bambina che commuove l'Italia.
Che commuove l'Italia perché praticamente sua madre è morta in uno di questi naufragi. Lei è arrivata sola sulle coste italiane e c'è stata questa campagna di sensibilizzazione tramite questa bambina e sembra che sia già stata adottata.
Oh,
tutti gli altri sporchi negri li teniamo dentro i bunker, ma lei...
Però lei è l'immagine,
esatto, lei...
ce l'aveva in mano una poliziotta.
Oh, ma dai, che l'allattava al seno magari.
L'allattava al seno. E il super... Beh, questa è una notizia molto importante invece.
Qual?
Il super batterio più forte degli antibiotici. Siamo sempre sulla prima pagina del Corriere della
Finalmente
Sera.
Finalmente la natura ha trovato un'arma per ucciderci.
Ma l'ha trovata sul serio? Scherza poco. E praticamente,
ma io mi sono una vita piena.
Avevo letto questa notizia.
Basta
ieri.
Che non sia una morte dolorosa. È una morte dolorosa.
Sì, è la morte per sepsi. Si chiama quando.
Sepsi?
Sepsi.
Quando sei
no,
sepsi.
Non è. E quando l'infezione ti va nel sangue e muori tra atroci dolori. Praticamente questo hanno trovato nelle urine di questa paziente che alla fine è guarita.
Ah, vedi, alla se neanche il caso pilota crepa.
È guarita e però era resistente a qualsiasi cura antibiotica. E questo batterio potrebbe, se si diffondesse, che adesso è contenuta la cosa ovviamente, però sta di fatto che se ce n'è stato uno potrebbero essercene altri e il 50%, si stima che il 50% delle persone che venga abbia questo tipo di infezione muore. Quindi stiamo tornando.
Ma non capisci che c'è una strategia dietro? Siamo 7 miliardi al mondo.
Vogliono ammazzare.
Hanno creato il laboratorio del batterio per diminuire la popolazione.
E dopo ci vendono
la cura.
La cura.
Ma io ripeto, io sono a posto, insomma. Contagiatemi, va bene lo stesso.
Comunque è una cosa abbastanza allarmante. Potremmo ricominciare, da qui ai prossimi 20 anni, potremmo ricominciare a morire di infezione come le mosche. No, non è molto simpatico, ma ci ridiamo su.
Come l'hai chiamato?
Cosa?
Il batterio invincibile.
È l'Escherichia coli. È quello che hai nell'intestino, quello, un batterio...
Ce l'ho già!
Un batterio comunissimo.
Come ce l'ho già?
Che però se va nel sangue, so cazzi. E di solito se va nel sangue, se ti va su una ferita così...
Metti l'antibiotico
e passa. Se non passa con l'antibiotico...
Sei fottuto.
Ci resti là.
Bello.
Un'altra notizia, sempre... Mi sembra che questa sia successa a Torino.
Nel Sussex?
Sì, all'adozione a due coppie gay. Praticamente è stato riconosciuto legalmente la stepchild adoption. Nonostante non ci fosse la legge... che non è stata votata perché per vari motivi che si sono susseguiti negli ultimi mesi quando parlavano di...
Ma alla fine non l'avevano votata la stepchild?
C'era solo stato il Movimento 5 Stelle che non aveva fatto passare la legge perché aveva votato contro il governo nonostante all'inizio avesse detto di sì, e c'era la stepchild adoption. Dopo, perché possa passare la... come si chiamavano? Le unioni civili. Avevano dovuto riformulare il testo e avevano tolto la stepchild adoption in modo che l'ala cattolica del governo votasse a favore delle unioni civili.
Alla fine non l'hanno fatta, pazzesco.
Alla fine non l'hanno fatta. E comunque... sta di fatto che è una cosa già, come si dice, già insita nel codice penale, nelle leggi italiane, perché questi giudici, due indipendenti, hanno detto che, essendo che queste due coppie erano due coppie lesbiche, che si sono sposate in Danimarca, una, l'altra non mi ricordo, e così... hanno adottato anche un figlio fuori dall'Italia e volevano farselo riconoscere legalmente anche in Italia. E i giudici hanno detto sì, fa parte della famiglia, sono tutti e due genitori, perché la famiglia è già formata e perché c'è un articolo di legge che dice che se la coppia è ben formata, questo e quello, può esserci la possibilità di adozione dell'altro coniuge, del figlio dell'altro...
Ma che bello!
E quindi, nonostante non ci sia la legge, sembra che la stepchild
la giustizia è trionfata anche questa volta.
Sia un dato di fatto.
Fantastico.
Nonostante tutti i casini che
ha
fatto.
Ma tu stai ancora leggendo il Fatto Quotidiano?
No, siamo già al Corriere. Abbiamo approfondito un po' queste notizie.
Ma fai bene.
Visto che ieri mi sono letto due cose, ero a una serie di discussioni, mi annoiavo, di conferenze, non sapevo cosa fare. E quindi ho letto.
Hai letto.
Vuoi leggerla? Te la Repubblica o continuo?
Dai, leggo la Repubblica.
Vai. Però,
allora. Il governo vende Regina Coeli e San Vittore. Quindi se avete magari dei parenti o degli amici dentro, potete comprarvi il carcere e fare di loro ciò che o dei nemici e fare di loro ciò che volete. Va bene, poi abbiamo Obama che abbraccia un anziano nipponico con scritto Obama piango i morti di Hiroshima, mai più bombe atomiche nel mondo. Sì. Sicuro.
Magari questo povero vecchio avrà perso tutti i parenti di tumori... E così però.
Esatto, però adesso è tranquillo.
È tranquillo. Non sembra molto felice di abbracciare Obama.
No, infatti.
Vabbè.
E poi abbiamo sotto l'articolo, in realtà l'ho noto solo adesso, della vendita del governo di Regina Coeli e San Vittore, abbiamo un'immagine di un uomo tutto tatuato che mostra la parte dorsale della sua possente muscolatura, con scritto nei Cortili dell'umanità fantasma, quindi sarà un'inchiesta sulle carceri. Suona il campanello, vai avanti tu.
Vado avanti io, pensavo vai avanti a aprire la porta. E qui mi sono perso un attimo. Un altro titolo: nuova strage di migranti in mare, decine di vittime, 2000 salvati. Insomma, negli ultimi giorni abbiamo 2000 persone che sono state recuperate nel Mediterraneo. Allora, qui quell'amore di papà fa impazzire il web e avanti così. Andiamo con l'unità. Andiamo, oh, ce l'hai fatta a buttare fuori i pargoli. Oh, e abbiamo qui sempre un po' di problemi con questi bambini disgraziati che vengono a bussare. Merda. Vengono a bussare, a interromperci e non ci lasciano fare il nostro lavoro.
Ma stiamo leggendo l'unità?
Ho appena cambiato
una settimana da PD, mamma mia. Questo è proprio diventato il giornale di partito.
Vai, vai, leggi te.
Ecco io. 7 giorni per battere la destra e il Movimento 5 Stelle, ma ti rendi conto? Nelle 1368 città al voto, il centro-sinistra avanza. Bersani all'unità. Più di chiunque altro vado a chiedere i voti per il Partito Democratico, quindi Bersani c'è ancora. Poi sotto cosa c'è? Una foto?
Nonostante litighi quotidianamente, lui è ancora lì, se lo sente suo.
Lo sente partito suo. Sì, sì. Allora, vediamo cosa è successo al G7. Migranti, sfida globale, ma ancora morti in mare. E poi abbiamo l'accordo UE, Turchia non è modello. Beh, la Turchia non sarà un modello, ma nel momento che l'accordo UE-Turchia l'ha fatto la UE con la Turchia, al di là che non sia un modello, però il suo metodo di gestione dei flussi migratori ha molto ingolosito l'Europa, che insomma ha concesso anche a piene mani allo Stato a guida di Erdogan pur di poter pasciarsi di questa gestione, diciamo, un po' bucolica, un po' medievaleggiante del problema.
Ah sì, approfondisci un attimo che voglio sapere... Cosa? Meglio io, boh, cosa intendi per questa gestione?
Beh, diciamo
bucolica.
Che se c'è l'Italia o la Grecia sono dei lager a cielo aperto. Diciamo che in Turchia si fanno ancora meno problemi. Poi adesso appunto c'è anche la questione che li rimpatriano, cioè se arriva un profugo, un richiedente asilo anche in Turchia chiedendo appunto di passare,
se ne sbattono,
lo prendono e lo riportano dove lo stavano bombardando prima, ma non per forza bombardando, in realtà lo riportano nello stato di origine, cioè la detenzione che ha dei tempi molto più lunghi di quella prevista in Italia, che sicuramente non è breve, e detenzione più lunga, condizioni anche dei CIE, che anche dei CIE o degli equivalenti dei CIE, che già i nostri non è che brillino proprio per essere dei posti meravigliosi, quelli turchi rischiano di essere peggio.
Ma qui abbiamo ancora i bambini che ma suonano e si disturbano.
Prima o dopo si stuferanno.
Ma forse ci stupiamo prima noi,
Dici che...
Bisogna andare a dargli quattro
pedate. No, perché se apri, si sono organizzati, uno blocca la porta col corpo e gli altri cercano di entrare.
E là...
Bisogna andare in due, uno che apre, l'altro col bastone subito che mazzola.
Vabbè, e andiamo con il manifesto.
Andiamo col manifesto?
Il manifesto parte con una bella foto di Obama, sì, e con scritto Little Boy. Non so cosa intenda.
Perché Fat Boy era la bomba sganciata su Hiroshima.
E la quanta cultura in un solo uomo. Ecco, Little Boy, il titolo, adesso abbiamo capito il perché. Ho capito il perché voi,
stavo
nostri
per dire,
radioascoltatori,
stavo già per dire che io che ci ascolta già ben sapevamo queste cose.
Esatto, sono io il povero ignorante.
Ma noi ti vogliamo bene lo stesso.
Grazie mille. Dice Obama si è recato a Hiroshima, dove nell'agosto del 45 venne sganciata Little Boy. No, Fat Boy, Little Boy. Qui c'è scritto. Dove venne sganciata Little Boy. La bomba atomica. Non ha chiesto scusa.
Adesso controllo come si chiama.
Si è augurato, come nel 2009 a Praga, un mondo senza nucleare. ma da allora il Nobel per la pace non ha diminuito le atomiche USA.
E lui se lo augura. Poi...
Lui, sì, se lo augura, dice basta atomiche, però io nel mio ripostiglio me ne tengo una buona scorta, non si sa mai. E vabbè, c'è questa foto che dà una botta sulla spalla a non si capisce un uomo di schiena, probabilmente sarà un nipponico, con scritto Little Boy, come fosse un saluto. E la doppia mossa di Renzi che punta al colpo grosso. E qui sempre parla della prescrizione. Si parla sempre di naufragi, delle le vittime sono decine e così via. Vabbè, qui abbiamo... Ah, c'è una vignetta sulla bambina che commuove l'Italia, ci sono dei profughi dietro del filo spinato, una donna che cerca di prendere una bambina con un uomo dietro, con scritto la bimba che commuove l'Italia c'è corsa per l'adozione. E sì, come detto prima, appunto, sembra che vogliano adottare tutti.
No, si chiama proprio Little Boy, comunque.
Si chiama Little Boy.
Mi sono sbagliato io.
Quindi
ero convinto che si chiamasse Fat Boy, viste le fattezze, ma invece è Little Boy.
È Little Boy. Boh, qui cosa diciamo? La diamo per
Dai, leggi ancora il Sole 24 Ore, io tirare due.
Il Sole 24 Ore.
Due sberloni ai bambini. Anzi no, meglio di no. Lasciamoli lì, si stuferanno prima loro.
E allora, modello Ancona per l'industria, una fiera per contaminare idee. Questi ci hanno rubato lo slogan della radio.
Qual è?
Una fiera per contaminare le idee.
Bastardi!
La radio che ti contamina, questi, ci ascoltano anche loro, si vede.
Beh, ci ascolta Saia, ci ascolteranno anche loro.
E tassi USA rialzo in arrivo, maggio record per i bond, emissioni aziendali a 235 miliardi, boom dei boom dei
sovereign, i famosi sovereign, chi non conosce
i voucher diventano tracciabili, adesso c'è una lotta per cercare di diminuire il fenomeno voucher, che sembra che sia sfuggito di mano
leggermente
appena adesso,
cioè, ti legalizzi il nero,
esatto, ti dicono guarda, non possiamo farti un contratto a tempo determinato, men che meno indeterminato, ascolta, se vuoi
ti paghiamo in buoni pasto,
ti paghiamo in buoni pasto, ti va bene? E certo che sì. E qui sempre si parla anche sul Sole 24 Ore di Obama e Hiroshima, e si parla dell'Italicum, delle varie scaramucce nella maggioranza di governo tra Renzi e gli altri sulla giustizia, sull'Italicum e così via, e anche coi partigiani, perché chi è stato Renzi, la Boschi?
Cosa?
Che ha detto chi è un vero partigiano non voterà no, non dirà no all'Italia.
Quelli sono quelli di Casa Pound. Sì, era Boschi che ha dato dei fascistoni a quelli dell'Ampi che non le davano ragione, fondamentalmente.
Esatto, adesso sono diventati fascisti tutti quelli che dicono no, guarda, non mi sembra una cosa fatta bene. Va bene, andiamo col locale?
Ma
mettiamo un po' si saranno stufati anche di sentire la nostra voce.
Sì, infatti, mettiamo una canzoncina per mitigare.
Per mitigare, per...
Per?
No,
per niente.
No, per... Non so come si dice, indolare la dose, per quando... Vabbè,
indolare la pillola.
Indolare la pillola, ecco.
E il giorno dopo.
Ho scoperto un'altra parola, buon ascolto.
I don't want no fight.
E torniamo in diretta, allora sono le 11:09 minuti primi. Passiamo alla lettura delle notizie dopo aver dato lettura delle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo dal locale. Cosa facciamo? Cominciamo dal locale.
Sì, sì, ho qui aperto il Mattino. Oggi abbiamo un piccolo disguido, non potremo leggervi direttamente il Mattino perché questa mattina nel venire...
Ma io ho deciso che non lo comprerò più il Mattino di Padova. Cioè, spendere, no. spendere tutti quei soldi, non avere una cazzo di notizia decente di tutto il giornale mi fa girare le balle. Cioè, la cosa più bella...
ma lo facciamo per i nostri radioascoltatori.
La cosa più bella del Mattino del mercoledì, a livello di informazione, dico, è Slurp. L'inserto con i giochi, esatto, con i giochi dei bambini.
Slurp. Vabbè, ma eravamo squattrinati questa mattina, non avevamo un euro uno per comprare il giornale, quindi...
E permaniamo nella nostra povertà.
E permaniamo nella nostra povertà. E... Prego, comincio io. Sì. Vabbè. Qui, weekend tra Padova e
Provincia. È morto Albertazzi!
Chi è?
L'irreprensibile Albertazzi.
Fammi vedere. Ah! Di cosa è morto?
Beh, di vecchiaia, spero, 92 anni c'aveva.
92 anni? Bestia. E partiamo in questa soleggiata e ridente giornata di maggio, di primavera. Qui il Mattino di Padova ci invita alle iniziative qui nel Padovano. Ci sono 5 appuntamenti: biologico in Prato della Valle, mercatino a Musme, io non so dove sia, degustazioni a Este e a Teolo. Appuntamento
Teolo.
Con Teolo, appuntamento con i cani. E vabbè, qui ne dice 4, hanno detto che erano 5. Vabbè, se non sapete cosa fare, c'è del buon biologico in Prato della Valle. E mercatini, il Musme dov'è?
Il Musme?
Musme.
Non so cosa sia. No,
c'è qui mercatino al Musme.
Al Musme.
Vabbè, passiamo a altre notizie. Abusato di 3 bambine, operaio condannato a 6 anni. Andiamo a vedere cosa dice. Alla sbarra un uomo di 46 anni che si trova ora agli arresti domiciliari. Sono state le minori a ricostruire l'accaduto. Molti adulti erano reticenti. Addirittura. Andiamo, Padova. Mamma, il papà mi fa paura. Non voglio più incontrarlo. Mi ha chiesto se volevo vedere il presepe a casa sua e quando sono andata là con la mia amica mi ha fatto tanto male. Bambina di 9 anni. Gennaio 2013, la piccola Chiara, 9 anni appena... Nome di fantasia, confida alla mamma la violenza subita. È stata violata nella sua innocenza, è stata tradita nella fiducia da un uomo che poteva essere il papà. Ed è accaduto davanti all'amichetta del cuore, la figlia del molestatore. Vicenda scabrosa che spesso provoca vergogna nelle vittime e nei genitori, che induce al silenzio e a dimenticare. Vabbè, c'era questo operaio, ci sono altre testimonianze. Testimoni interrogati. Tre anni di indagini coordinate dal PM Giorgio Falcone, una valanga di testimoni interrogati, anche se più reticenti che disposti a collaborare.
Ma quel Giorgio Falcone?
Non penso sia quel Giorgio Falcone. Dici. Quale Giorgio Falcone dici te?
Quello che...
Esatto. Boom.
Il boom.
Non potrebbe
essere lui.
Non potrebbe...
Comunque stavo leggendo il gazzettino della sezione di Padova, no? Ci sono un po' di notizie di Padova. Morto Albertazzi, commessa morta a Padova, sisma all'alba tra Rovigo, omicidio a Canaro, barbecue finito in tragedia, neonato in fin di vita, ora il papà è indagato per tentato omicidio. Cioè, c'è soltanto cronaca nera e un sisma.
Ah, sul gazzettino, qui a Padova la notizia in prima pagina è weekend, cosa fare in questa giornata di sole?
Andarsene da questa città.
Vabbè, qui si vede che non si parlano molto il gazzettino e il Mattino di Padova,
no.
Perché qui sembra che sia tutto bello ridente, non c'è neanche la notizia del sisma a Rovigo.
Chi cazzo se ne fa tanto?
Tanto a Rovigo, chi ci va a Rovigo? Tutti dicono che è un paesino, che non c'è niente e così. Vabbè, un'altra notizia simpatica, sono un ex tossico. Ora mi candido a sindaco, Montagnana. Sindaco di Montagnana potrebbe essere Stefano Sauncella. 59 anni, ha rivelato il suo passato come segno di piena trasparenza. C'è chi, chi comincia il curriculum col proprio titolo di studio, con gli incarichi già ricoperti in politica, chi con i successi in ambito lavorativo. Lui no.
Con le sostanze che ha ingerito.
Lui, esatto, con quello che si faceva da più giovane o meno giovane, non si sa. Lui è architetto e candidato alle prossime amministrative di Montagnana con la lista Comunità e Sviluppo. Inizia il proprio curriculum così: sono stato un tossicodipendente negli anni 80 e venivo a prendere la roba a Montagnana, al bar dei Tropici.
E adesso vedere quel bar chiuso e i giovani tossici che non sanno dove andare.
Non sanno dove andare.
Mi fa piangere il cuore.
Gli fa piangere il cuore. Così vuole diventare sindaco, esatto, per ridare
a Montagnana il lustro di un tempo.
Un lustro di un tempo, esattamente. Vediamo cosa dicono moglie e figli. Poi il matrimonio. Ah no, cosa dice moglie e figli? Poi il matrimonio, la gioia di una figlia che non fuma, che non beve, che non si droga. Vabbè, lui è padre, cioè,
certo,
anche lui beato nella sua ignoranza. Chissà invece la figlia
ben visto cosa
faccia. Va molto bene a scuola e col suo lavoro da barista si è recentemente comprata un Y10. Gli incarichi in politica, la passione per la musica e il vinile e traguardi professionali. Si è comprata un Y. La moglie, la figlia di Stefano Sauncella. Fa la barista, è molto brava, non si droga, non beve e non fuma
e guida una Y.
Sappiate, e guida una Y. Quindi se vedete una ragazza triste,
il padre pieno di roba.
Se vedete una ragazza triste al volante con un Y10 che non beve, non fuma e non si droga
e non dice parolacce,
molto probabilmente, visto, è la figlia del suddetto architetto. Allora,
ma tu che sei un tossico. Ma cos'è lo shabu?
Ah, ma parli con me? Tu
sì.
Che sei? Ah, qui la simpatia sprizza da tutti i pori in questa mattinata di primavera.
Cos'è lo shabu?
Shabu?
Lo shabu.
Riferito a cosa?
No, cos'è la droga shabu?
Non ne ho idea di perché cosa possa essere.
Andiamo a scoprirlo. Allora.
Andiamo a scoprirlo, che così...
È la droga dei filippini, mi dicono qua.
Dei filippini.
Da Padova Oggi, laboratorio di Shabu in via Beato Pellegrino a Padova. La droga dei filippini, 3 arresti. E allora abbiamo questa droga sequestrata, c'era anche la fotografia, eccola qui, di questo Shabu, è una polverina bianca, o sono dei cellulari, non so quale.
Sì, non si capisce se si pigliano la polverina i cellulari.
Le volanti hanno arrestato 3 asiatici trovati in possesso di anfetamina pura che stavano confezionando in un appartamento per un totale di 400 dosi e un controvalore di una decina di migliaia di euro.
Comunque non ho mai capito di come i giornalisti valutano in soldoni le dosi.
Quella personale del sbirro che fa sequestro.
Sequestrate 500 dosi, esatto. Sequestrate... Quant'è? Non
Shabu
è dato sapere.
È una di quelle nuove tipologie di droga sintetica che sta diventando sempre più di tendenza anche a Padova, visto il crescendo di sequestri nell'ultimo anno registrato in città. Di origine asiatica, viene venduto in cristalli di metanfetamina pura, si consuma inalandone i vapori. Nella notte tra giovedì e venerdì, le volanti... poi c'è tutta la dinamica, io in realtà volevo soltanto...
capire cosa fosse.
Lo Shabu. Adesso lo cerco su internet... avrò le mie
lo cerco io intanto, te continua a leggersi.
Parla di questi 3 poveri filippini colpiti dalla repressione. Allora, no, l'ho trovata. Madonna, guarda questi che facce che hanno.
Mamma mia,
la potentissima droga etnica
di Milano.
Quindi, secondo Panorama,
È
una droga etnica. Poi abbiamo anche Vanity Fair che ne parla. Allora io leggerò la notizia di Vanity Fair.
Vai,
potendo scegliere tra Panorama e Vanity Fair.
Andiamo nel trash come al solito.
Gli dico che voglio i cookie. Allora, lo shabu, quella droga che ti tiene sveglio per giorni. Andiamo, c'è anche la gallery. Prima circolava solo tra gli immigrati filippini. La shabu, una metanfetamina potentissima, veniva utilizzata per riuscire a lavorare duro per più giorni, ma oggi rischia di diventare la sostanza stupefacente delle nuove generazioni, perché è efficace da eccitazione e permette di resistere a fame e sonno, e perché le sue terribili conseguenze non si avvertono subito. Dall'inizio dell'anno sono stati arrestati 19 spacciatori di shabu solo a Milano. 3 pusher cinesi sono stati sorpresi dai carabinieri della compagnia Duomo con 6 grammi alle colonne di San Lorenzo a Milano. I pusher cinesi però mi mancavano.
I pusher cinesi di solito hanno i bar, hanno i ristoranti. Adesso si sono messi. Non c'è più religione.
Non c'è più religione.
Non c'è più religione.
Un'abituale piazza dello spaccio. Lo sapevo. Ah, poi c'è anche la testimonianza. Paolo, 25 anni, brianzolo. Quando era dipendente alle droghe, ha provato anche questa. Sì, era una droga etnica, presente principalmente nella comunità filippina, chimicamente affine alla crystal meth americana, che si fa con l'acido delle batterie. Ah, è un fortissimo eccitante che impedisce di dormire per diversi giorni. Che bello. E in cristalli, si fuma sulla stagnola, poi non si riescono a chiudere le palpebre, si masticano chewing gum per giorni interi. Che è un modo romantico per dirsi smascella duro.
Si smascella come non ci fosse un domani.
Ma volevo vedere gli effetti.
Ma qui ho trovato, cioè, praticamente... Shabu è un altro modo, lo si definisce ice o crystal meth a seconda di dove si prenda, dove la zona di produzione, il paese, è semplicemente una forma pura di metanfetamina. Non è niente di nuovo, mettono parole nuove,
ma la droga
riferendosi
è sempre,
sempre la stessa cosa, fare lo spauracchio delle nuove droghe sul mercato. È sempre quella, no, non c'è niente. Cambiano i gestori di questi mercati.
Se no, che grazie a Hollywood e alle serie televisive americane c'è stato un boom, penso, negli ultimi anni di iscritti a chimica.
Sì, sicuramente. Tutti che vogliono diventare il Walter White
della
futuro.
Situazione, esatto.
E attaccandomi a questa notizia che usano queste parole dicendo che c'è la nuova droga, secondo me, mio modestissimo parere, abusando di ogni termine nuovo,
e se lo dice lui che è esperto
della, no, basta che dopo i radioascoltatori ci credono. No ragazzi,
dai, tua mamma non ci ascolta,
no, è vero, posso ammetterlo. Allora, e che prendono questi nomi nuovi riferendosi alla solita cosa, e sembra che ci siano 20 tipi di nuove droghe che girano tra i nostri adolescenti, sono sempre le solite tre. L'altro giorno vedevo un video del TG3 regionale Piemonte, dalle tue parti.
Che quello sì che è un telegiornale regionale, come si deve.
Che praticamente hanno lanciato un servizio parlando di questa nuova droga che circola tra i ragazzini, 10.000 volte più potente della marijuana.
E attenzione,
cos'è? Il THC. Su serio, hanno fatto un servizio parlando che c'è questa nuova droga, il THC, ricavato dalla marijuana, che tramite processi chimici lo potenziano, è molto pericoloso, crea psicosi, crea questo e qualsiasi cosa. Sono inventati, intervistando un dirigente dell'ASL, intervistando, parlando di questa cosa. La cosa ha fatto il giro della rete per i radioascoltatori che non lo sapessero. Il THC, ma penso lo sappiate,
è abbastanza famoso,
è il principio attivo della marijuana. Cioè, praticamente, se ti fumi una canna assumi il THC, e non è che sia una nuova droga, è quello che fa l'effetto della marijuana, e che dà gli effetti della marijuana. E praticamente dopo questo, diciamo, becero tentativo di
criminalizzare
ulteriormente la marijuana, l'erba, è stato fatto anche un TG il giorno seguente di rettifica, scusandosi della mala informazione, perché la cosa ha fatto molto scalpore in rete e questo giornalista bella si è preso del coglione non poche volte e non da poche persone. Insomma, era veramente palese il tentativo goffo di criminalizzare ulteriormente il tutto e mettere questo spauracchio delle nuove droghe nelle scuole dei nostri bambini.
Io ho la canzone giusta.
È la canzone giusta qua.
Sì, c'ho la canzone.
Stupiscimi. Ci sentiamo tra poco allora.
Sì. Sto un pochino alterato, se mi incontri per la strada sto sconvolto e garantito, già che neanche mi arrischio fuori se non sto fumato, la giusta distanza tra me e sto mondo malato, e non ce ne voglio ad essere angustiato, non so se mi fa bene o male, non mi è mai importato, so solo che mi piace e mi ci sono affezionato, sto bene, me ne vanto e non voglio essere arrestato, è un po' come l'orgoglio orgoglio gay, hai mai sentito? Sono quello che sono e non voglio essere giudicato, perché io cosa mi aggrada praticare nel privato? Sono cazzi miei su cui non ti ho mai interrogato, e non voglio convincere chi non ha mai provato, che già ne siamo troppi e già m'hanno zumbato. Voglio solo tutta ganja presente sul mercato, capo fanno poche fum, ma ne serva tunnellata. Ganja tunnellate, ganja tunnellate, non voglio che approviate, voglio ganja tunnellata. Ganja tunnellate, ganja tunnellate, non voglio che approviate, voglio ganja tunnellata.
Torniamo in diretta dopo questa bella canzoncina che ci piace a tutti quanti e ci fa sorridere felici, soprattutto qua il mio co-conduttore Pavana, che è molto felice quando si parla di sostanze. Allora,
adesso non si può andare avanti così, bisogna... a dare del tossico, del drogato al tuo compagno di rassegna stampa.
E di vita anche.
E di vita. No, e adesso simbiamo di nuovo la coppietta omosessuale che eravamo all'inizio della rassegna.
Ma c'è la finale di Champions League
oggi?
No, so quando è. Andiamo a vedere. Ci sono oggi 40.000 madridisti a Milano.
Allora sarà oggi. Ah, leggevo anche che tipo a Milano sono aumentati, tipo se arriva a pagare una stanza 1.600 euro.
Picchia.
Dopo c'era ovviamente 1.600 euro. Magari hanno preso la suite dell'hotel figo 4-5 stelle in centro a Milano, te credo, anche senza la finale di Champions League. Insomma, il prezzo non sarà molto differente. Però insomma, dicevano che erano aumentate addirittura del 600%. Come mai mi sento il riverbero?
Perché c'è l'eco.
C'è l'eco.
C'è il volume alto e lo sento.
Ah, c'è il volume alto. Ok, prego Franky. Vai avanti. Sì, sì, sì.
Vabbè, allora leggiamo una notizia che ci riguarda anche in quanto emittente radiofonico. SIAE, i senatori e Franceschini, perché continuare a difendere un monopolio vecchio di 130 anni, si domandano, è una domanda che ci siamo posti in molti, in realtà è anche di facile risposta, però andiamo a vedere, non capita, questa notizia che prendiamo dal Fatto Quotidiano, non capita spesso che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si rivolgano al governo, ponendo quasi all'unisono la stessa questione nei medesimi termini. Nei giorni scorsi, tuttavia, a Palazzo Madama sono state depositate due interrogazioni quasi gemelle. Una prima firmataria Laura Puppato e un'altra primo firmatario Vito Crimi, Movimento 5 Stelle. Ovviamente la Puppato, come voi sapete, è del PD. Entrambe le interrogazioni sono rivolte al ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini, al quale viene posta sostanzialmente la stessa domanda. Perché, nonostante una recente direttiva europea riconosca espressamente a tutti gli autori ed editori il diritto di decidere a chi affidare la gestione ed intermediazione dei propri diritti d'autore, nel nostro paese si continui a difendere a spada per giusto il segno, a spada tratta l'esclusiva che la legge da oltre 130 anni riconosce alla SIAE, la Società Italiana Autori ed Editori.
130 anni,
mamma, pensate,
mamma mia.
Lo Stato italiano ne ha 150,
150 li ha fatti
due anni fa,
un paio di anni fa.
No, aspetta, un po' di più, l'ha fatta nel 2011, 150 anni.
Ecco, sì.
Quindi,
comunque
ne ha 155, la SIAE è nata prima la SIAE di quando hanno preso Città del Vaticano, fondamentalmente. E, andiamo avanti, appunto. Società Italiana Autori ed Editori, e ciò peraltro nonostante tale società non appaia agli interroganti né brillante per efficienza né brillare per efficienza né fare per davvero gli interessi di tutti gli autori e editori italiani. Infatti sappiamo che è una mafia e il cui grande boss è Gino Paoli. La SIA, lo sapevi?
Sapevo, mi è piaciuta come l'hai detta.
La SIAE agisce dunque in regime di monopolio, si scrive nell'interrogazione a prima firma di Laura Puppato. Da oltre 130 anni, nonostante l'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2014-26-UE del nostro paese, recepita reciti che i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti e le categorie di diritti o i tipi di opere. Vabbè, c'è tutto l'articolone, fondamentalmente dice che uno potrà fare un po' che cazzo gli pare.
Però, sostanzialmente la liberalizzazione dei diritti delle canzoni, dell'arte, diciamo.
Esatto, invece della SIAE faccio un po' quello che vuoi. Poi
esatto,
in realtà in
ci saranno delle aziende, boh, consorzi, quello che vuoi, di autori che faranno loro quello che fa la SIAE.
Esattamente.
Okay.
E in Italia in realtà si può, chiunque può scegliere da chi farsi gestire appunto i diritti di autore. Le scelte sono tra la SIAE e basta, perché che fa questo, a meno che uno non pubblichi in Creative Commons, che è un formato che è diverso dal copyright, quindi questo si può fare. E dall'interrogazione del Partito Democratico, firmata anche da esponenti del gruppo misto e da altri schieramenti, fa eco quella del Movimento 5 Stelle. Attualmente, d'altronde, gli unici stati membri dell'Unione Europea che mantengono un monopolio stabilito e protetto da una legge nazionale nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore sono l'Italia e la Repubblica Ceca, poiché il monopolio, perché siamo gli unici che hanno l'arte, noi e i ciechi, gli altri chi ce l'ha, poiché il monopolio vale solo sul territorio italiano. Si genera una violazione dei principi fondamentali del libero mercato europeo, giacché una società fondata in Italia che conosca le necessità degli artisti italiani non può competere con la SIAE, mentre una società estera potrebbe farlo. I vincitori imposti dal regime monopolistico della SIAE risulterebbero d'altra parte non compensati da un'adeguata remunerazione in capo agli iscritti. Infatti risulta agli interroganti che la gran parte di questi, con i diritti riconosciuti, non avrebbe neppure a ripagarsi il corrispettivo della quota di iscrizione. E poi in entrambe le interrogazioni si snocciolano i dati che raccontano una verità nota da tempo agli addetti ai lavori, ma spesso negata dalla diretta interessata e più recente dallo stesso ministro e più di recente dallo stesso ministro dei beni e delle attività culturali. Non esiste nessuna nuova SIAE, o almeno, senza voler negare gli sforzi compiuti dall'attuale management nel tentativo di salvare una società vittima di una crisi ormai strutturale di inefficienza, non esiste ancora e non è dato sapere se e quando esisterà per davvero. Beh, in effetti un organo come la SIAE è un po' anacronistico, perché su internet puoi avere accesso con una facilità estrema a qualsiasi contenuto piratato, e quindi è anche più difficile dover pagare il pizzo alla SIAE per appunto ascoltarsi dei brani musicali, ascoltarsi il lavoro di o vedere, usufruire in qualsiasi ambito del lavoro di qualche artista in maniera, diciamo, tramite i canali ufficiali. E quindi la SIAE se lo prende nel Dereitano.
Nel Dereitano. Sarebbe anche ora, insomma.
Aspetta, lo scrivono senza esitazioni i senatori firmatari dell'interrogazione di Laura Puppato. Nel corso del proprio intervento, nota del redattore, il riferimento è all'audizione di Filippo Sugar davanti alla commissione riunita del settimo e del... questo che numero è? 14esimo della Camera. Lo stesso presidente della SIAE ha più volte ribadito la circostanza. Ah, ma non è più Paoli il presidente della SIAE? È Filippo Sugar.
Filippo Sugar. Oh, che bel nome.
Ma è zucchero Filippo Sugar?
Non penso. No. Potrebbe anche essere, ma mi sembra abbastanza improbabile.
Dopo, vabbè, dai, basta.
Prendo il titolo, il tipo, magari. Si è messo un altro nome d'arte, esatto. E per fare presidente della SIAE chiamare Sugar.
Visto che dagli anni 90 che paga multoni per plagio su plagio, Zucchero ha deciso di tagliare la testa al toro e essere quello che gli affibbia, così magari smette di...
Beh, la SIAE dà di quei multoni anche a bar, così, multoni, 300 euro ogni tanto arrivano di... perché non avevi nella scaletta queste canzoni che sono entrate. Se vengono a fare un controllo, sostanzialmente quelli della SIAE 300 euro di multa, anche 500,
perché ricorda...
e li lasciano lì proprio per non essere, perché... per non essere maleducati.
Ricordate che in questo paese, se uno mette su musica anche in casa propria, ma ci sono più di 10 persone che la stanno ascoltando volontariamente, no, quella musica è considerata concerto, comunque evento musicale, quindi anche magari se fate una cena tra amici, siete una quindicina, mettete su musica dall'impianto stereo di casa vostra, dovreste pagare la SIAE, se non lo fate siete dei ladri, siete dei truffatori, siete delle persone di merda e meritate appunto i multoni della SIAE.
Fanno bene, sono poveri autori, come, esatto, fanno a mantenersi? Ma quei soldi, ma va una quota agli
vanno
autori?
Tutti a Gino Paoli.
Vanno tutti a Gino tutti Paoli. C'è Gino Paoli che
gira in Ferrari.
E i poveri artisti, non proprio quelli da televisione, da non estremamente pop, fanno la fame.
Esatto.
Gino Paoli.
E Gino Paoli sfreccia per le strade.
Sfreccia con la sua Ferrari. Andiamo su Info Out a leggere una notizia. Te hai qualcos'altro lì? Vabbè, intanto.
No, tu leggi pure Info Out.
Vabbè, si parla degli Stati Uniti qua. Stati Uniti, il movimento Fight for 15 occupa il quartier generale di McDonald's. Fight for 15 è un movimento che si è creato qui, leggo, no, in programma il 25 maggio, l'hanno fatto il 25 maggio.
Fa parte di tutta quella protesta abbastanza,
sì, generale,
abbastanza di anni su.
No, infatti volevo sapere quando era cominciato, cioè un paio d'anni da quando
almeno un paio d'anni.
E combattono, insomma, per avere uno stipendio minimo di $15 l'ora.
Sti bastardi.
Quindi vado a leggere l'articolo, non è molto lungo. Il maltempo non ha fermato la marcia di Fight for 15. È difficile di dire, prova a dirlo te anche.
Fai fa fifi.
Vedete, è molto difficile, scusatemi, quindi. In programma il 25 maggio a Oakbrook, presso il quartier generale di McDonald's. Per il terzo anno consecutivo, centinaia di attivisti lavoratori dei fast food si sono riuniti per proseguire la lotta per il salario minimo di $15 l'ora e la possibilità di organizzarsi sindacalmente. Io pensavo che questa era abbastanza scontata la possibilità di un'organizzazione sindacale.
Nel McDonald's? Ma no, figurati.
Non si può. Sei, ti butta fuori appena. Vedono quando ti passa tra le cervella e.
Quando vedono brillare il comunismo.
Esatto. Ma neanche comunismo, insomma, una sorta di barlume di amor proprio, di dire star qua a mettere dentro patatine e non ho voce in capitolo perché ne prendo un altro dalla strada appena dico qualcosa. Vabbè, continuiamo, scusate la mia divagazione. La protesta è iniziata alle prime ore del mattino con il blocco dell'ingresso principale del principale ristorante McDonald's di Chicago. Poi centinaia si sono diretti verso la periferica Oak Brook, dove sono state piantate le tende in attesa dell'assemblea dei soci della multinazionale. Alcuni cartelli inneggiano alla lotta comune con i lavoratori francesi, che in questi giorni stanno bloccando il paese contro la Loi Travail. L'ho detto bene?
Sì.
L'ho detto, mi dice che l'ho detto benissimo. Non ha il microfono in mano e DJ Frankie perché si sta denudando. La lotta per un salario minimo di $15, sostenuta dal sindacato di settore, il Service Employees Union Internazionale. Ha avuto inizio nel 2012, ecco, abbiamo scoperto anche quando.
Quindi quattro anni.
Da allora le crescenti ed estese manifestazioni hanno contribuito a rendere il tema del salario una questione politica, con tanto di schieramento dei candidati alle elezioni presidenziali del 2016. Mentre le proteste continuano, l'ex amministratore delegato di McDonald's, Ed Renzi, ha dichiarato al programma statunitense Fox Business che piuttosto di portare il salario minimo a $15 l'ora, l'azienda sta vagliando la possibilità di installare robot che sostituiscano i lavoratori in casa.
Cazzo!
E senti cosa dice? È più conveniente comprare con $35,000 un braccio robotico di quanto non lo è assumere un dipendente che è inefficiente e chiede $15 l'ora per l'insacchettamento di patatine fritte.
Insomma,
cioè, non è che se faccio un lavoro che mi richiede più sforzo mentale o fisico o meno, lui ci guadagna lo stesso. Non è che se insacco patatine vuol dire che mi devi dare $1 l'ora. Presto, penso che qui c'è scritto che prendono $8 l'ora. Penso che sia proprio una paga da fame negli Stati Uniti.
Beh, se il minimo sindacale è 15, direi di sì.
Il 5 for 15
è... Sì, stanno lottando per il minimo sindacale. Sì.
Ah, cazzo, allora è proprio da fame. Dichiarano una lavoratrice: non ci fermeremo finché non vinceremo. Faccio $8 l'ora. Per ascoltare i miei figli che dicono di essere affamati è terribile. Perché queste società non vuole pagare a noi e noi siamo quelli che li rendono ricchi. E appunto, diciamo che pensiero conciso, ma diciamo dice tutto. Insomma, regalargli mezzo stipendio al padrone anche perché insacchi patatine non mi sembra una cosa da fare.
No, infatti. E tra l'altro, appunto, dopo 4 anni anche di proteste belle intense, la multinazionale non accenna minimamente a piegarsi, segno anche dell'arroganza che hanno, figlia della situazione molto favorevole e molto paraculata in cui si trovano, e che gli fa permettere anche di uscirsene con queste dichiarazioni, come cosa vogliono €15 per imbustare patatine. Più che altro credo che vogliono €15 magari per fare la spesa,
esatto,
per impostare qualcosa quando vanno al supermercato.
Purtroppo, vabbè, avevo letto una dichiarazione del... te l'avevo forse già detta, dell'Enel. Che devo ancora... C'è il video su YouTube, ho un dubbio sulla veridicità della... Mi ha sorto un dubbio sulla veridicità di quello che ha detto a questa cos'era università, mi ricordo,
non so se la Luis o un'altra,
la Luis, esatto, e non sono sicuro, però diciamo ha detto cose raccapriccianti il signor
c'era da più
Starace,
parti,
quindi potrebbe, gli leggiamo ai nostri radioascoltatori cosa ha detto sui lavoratori.
No, perché non è una notizia dell'ultimo minuto,
non è la notizia dell'ultimo, era per legarmi a queste cose dei padroni che parlano di stipendi lavoratori come fossero scarpe che si usano, non si usano, si buttano, non vanno più bene. E vabbè, qui il capo ha detto che non posso. Prego, allora, se hai qualcosa di meglio.
Non hai una notizia?
Sì, no, un'altra notizia, ma visto che fai così tanto il capozza, vai.
Se devi offenderti, leggi la notizia.
Dai, vai, vai.
Madonna, io andrei a dormire. Allora, cooperative, economia parallela da 12 milioni di soci. Fa più soldi con la finanza che con le merci e nessuno controlla. La coop di consumo, le coop di consumo che raccolgono anche finanziamenti dai soci e non garantiscono il rimborso se qualcosa va storto, quelle che offrono assistenza sanitaria pagando meno tasse di una clinica normale, il neocapitalismo delle grandi multi-utility emiliane che gestiscono rifiuti e servizi energetici e le sette sorelle del mattone finite in liquidazione o in concordato lasciando a casa i dipendenti, le cooperative di facchinaggio, logistica, pulizie o preparazione di alimenti che lavorano in subappalto e pagano 3 euro l'ora in gran parte al nero senza rischiare quasi nulla perché uno dei decreti attuativi del Jobs Act ha abrogato il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera. Sullo sfondo Unipol Sai, uno dei maggiori gruppi assicurativi italiani, quotato in borsa ma controllato dalle cooperative attraverso la finanziaria Finsoe, vale quasi l'8% del PIL italiano, l'universo economico delle cooperative italiane, di cui Antonio Amorosi in Coop Connection, editore Chiare Lettere, racconta i lati oscuri. Il sottotitolo: nessuno tocchi il sistema, i tentacoli avvelenati di un'economia parallela, dice già molto. Allora andiamo a leggere di cosa si parla. L'universo da 12 milioni di soci e 1,1 milioni di occupati. Dalla cupola degli appalti Expo al Mose, da Mafia Capitale allo scandalo dei lavori per la metanizzazione dell'agro a Versano, che ha travolto CPL Concordia. I casi di cooperativa coinvolti in episodi di corruzione con la criminalità organizzata sono cronaca nota, ma anche dove non arrivano le indagini giudiziarie, secondo Amorosi, ci sono contraddizioni e guasti che vanno messi in luce, soprattutto perché quello delle cooperative è senza esagerazioni un impero economico, a cui fanno capo il 34% della distribuzione e del consumo al dettaglio italiani, il 13,4% degli sportelli bancari, una produzione agroalimentare che vale 35 miliardi di euro. Ramificazioni nell'immobiliare, delle utilities e nei servizi sociali. Un italiano su 5 è socio di una cooperativa e uno su 3 acquista nelle cooperative, annota Amorosi. La sola Lega Coop, le cooperative rosse presiedute fino al 2014 dal ministro del lavoro Giuliano Poletti, riunisce 15.000 cooperative per 79 miliardi di fatturato, 8,9 milioni di soci e 493.000 dipendenti. Segue Confcooperative, la centrale delle cooperative bianche di matrice cattolica, con 21.000 imprese, 65,1 miliardi di fatturato e 543.000 occupati. Chiude il podio l'Agici, che conta 7.000 cooperative, 7 miliardi di fatturato e 71.000 occupati. L'alleanza delle cooperative, coordinamento delle tre centrali, assomma 12 milioni di soci e 1,1 milioni di occupati. Un universo che però può contare su un trattamento fiscale di favore. Le coop, a differenza degli altri tipi di società o dei singoli contribuenti, pagano tasse su una parte molto minore dell'utile. Il 65% per le cooperative di consumo, il 40% per le cooperative di lavoro, il 20% per quelle agricole. Zero per le cooperative sociali. E gli utili finiscono in immobili, vendita di farmaci, telefonia mobile, agenzie viaggi, librerie, aziende controllate come i punti fai da te del Brico, le 268 agenzie di viaggi Robin Tour, controllata al 69,75% dalla cooperativa Adriatica, le librerie Coop, di cui sempre cooperativa di Reatica detiene il 42,86%, i media TV come le emiliane Telereggio e TRC, la catena di cibo Italy, i carburanti come Enercoop, luce gas di Ecoop e finanziari quali Simgest, osservano a ingrassare Unipol, l'assicurazione delle cooperative rosse. Insomma, un bel giro di soldi che gravita dietro a queste cooperative che sono state introdotte come questa grande vittoria dei lavoratori, della classe lavoratrice, e si sono invece rivelate fondamentalmente la nuova forma di ipersfruttamento presente in questo paese, e che sta di fatto sostituendo l'impresa classica con queste nuove forme, perché appunto, come si spiegava prima, sono molto meno controllate, sento che sono tutti soci, viene a mancare giuridicamente molto spesso la figura del padrone e del dipendente, e quindi anche a livello di rapporti di lavoro, della facilità di licenziamento, e il padrone, che sarebbe il padrone socio, è molto agevolato, e in più, come riportava anche l'articolo sopra, le paghe possono arrivare anche sotto i 3 euro che ci dava il Fatto Quotidiano. Questo è il fantastico mondo del lavoro del futuro che si vuole profilare in Italia, tant'è che uno dei massimi esponenti del mondo delle cooperative, l'ex direttore appunto di Legacoop, che è la, come diceva prima l'articolo, è la prima lega di cooperative in Italia, la più grande, è adesso ministro del lavoro. Andiamo avanti con l'articolo, vuoi leggere qualcosa tu?
No, vai, prego.
L'ex dirigente: è un sistema perfetto, i soldi passano attraverso le fondazioni e non c'è reato. Il libro inchiesta si apre con la testimonianza di un ex dirigente del mondo cooperativo emiliano, che ha lavorato sia nella grande distribuzione sia ai vertici di Unipol, e descrive l'evoluzione del sistema da quando non c'era bisogno di pagare le tangenti, perché era tutto centralizzato e qualsiasi impresa che voleva vincere un appalto per una grande commessa di Stato doveva pagare la politica che stava nei consigli di amministrazione. A oggi, negli anni 80, un 5% del costo dell'opera era destinato alle mazzette, ma poteva lievitare anche fino al 15%. Poi, dopo la caduta dei regimi comunisti nei paesi dell'est, le cose si sono rovesciate. Oggi siamo noi delle cooperative che meniamo le danze e decidiamo chi fa carriera nel partito. Quindi sono passati al passaggio successivo. E i soldi passano attraverso le fondazioni. Il grosso del denaro gira solo tra privati. Non c'è reato tra privati. Per esserci deve essere provato l'interesse, l'appropriazione di qualcosa, e che c'è corruzione. Ma loro di fatto appunto non corrompono un politico, corrompono un privato che poi magari... Cioè corrompono un privato. Danno dei soldi a un privato che poi magari diventerà segretario di un partito, come è successo magari... buttiamo lì al nostro ministro del lavoro, o magari, come può essere successo, non so, al nostro attuale presidente del consiglio, o anche come potrebbe essere successo alla nostra ministra per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, insomma, che in famiglia ne combina di cotto e di crude. Per esserci appunto, dicevamo questa roba qua, un sistema senza tracce, perfettamente legale, che nessuno può inchiodare perché è perfetto e che garantisce di vincere e portare a casa il lavoro da dividere poi tra le nostre imprese. C'è chi costruisce, chi si occupa delle forniture, chi del movimento terra, l'energia, l'acqua, la luce, le pulizie. Ce ne sono di cose da fare, dice questo ex dirigente bello rubicondo. E poi andiamo con un altro pezzo di questa notizia: più soldi dalla finanza che dalla vendita di merci. La prima delle cose da fare storicamente è stato vendere ai consumatori beni alimentari. A oggi le coop di consumo di Legacoop sono il primo gruppo della grande distribuzione organizzata italiana, ma dai conti di Unipol Firenze, Coop Adriatica, Coop Estense, Unicoop Tirreno e le altre 7 big emerge che in un anno dalla vendita delle merci esposte sugli scaffali ricavano 47,1 milioni, dalla finanza invece 210. Sono insomma i proventi che arrivano dall'attività finanziaria a tenere in piedi i bilanci, e qui si innesta il capitolo sul prestito sociale, cioè la raccolta di risparmio tra i soci consentita fino a un ammontare pari al triplo del patrimonio. Se dal 2009 al 2013 le cooperative di consumo guadagnano 3 volte tanto della finanza rispetto alla vendita delle merci, da dove prendono i soldi per la loro attività di borsa? Bene, molto semplicemente, dal momento che chi lavora per una cooperativa è un socio, se le detraggono dagli stipendi loro. Ma magari non solo questo, sono i 10,8 miliardi del prestito sociale dei soci a giocare un ruolo fondamentale. Peccato che in caso di insolvenza il socio perde tutti i suoi soldi, così per esempio i prestatori della cooperativa operaia di Trieste finisce in concordato, rivedranno solo una percentuale dei loro risparmi. Stesso discorso per quelli della Carnica Copca. E altro discorso ancora aggiungo io, appunto, il fatto che molti dei soci dipendenti, perché così di fatto dipendenti sono, vedono uno stipendio più basso di quello che dovrebbero percepire per il fatto che una parte dello stipendio viene automaticamente considerata una donazione che il socio fa alla cooperativa. Donazione molto spesso anche quasi inconsapevole, dal momento che sfruttano anche molto l'ignoranza sulle norme vigenti di chi lavora lì, e soprattutto, come descrive questo meccanismo, questo tipo di prestito, anche se ben mai il lavoratore dovesse venire a conoscenza del fatto che l'ha fatto, non si potrebbe rivalere su di esso, anche nel caso che la cooperativa sti soldi se li fumi. Leggi qualcosa tu, che sto andando avanti da un'ora ormai.
Un'ora adesso. Beh, interessante, interessante. Ogni tanto il Fatto Quotidiano ci regala delle cose interessanti.
Interessanti, sì, è vero.
Ok, andiamo. Leggo brevemente un articolo sui fatti che succedono in Messico. Brutale repressione degli insegnanti. Tuxtla Gutiérrez Chiapas. La polizia federale e statale attacca gli insegnanti delle sezioni 740 che protestano pacificamente e i residenti delle circoscrizioni della capitale Chiapaneca. Si dice Chiapaneca. Dagli elicotteri e da terra gli hanno lanciato contro gas e lacrimogeni e proiettili di gomma. Il centro di Tuxtla Gutiérrez brilla come una zona di guerra, con barricate incendiate. Con quanto è possibile, i maestri e le società civile si difendono. Donne di casa escono con vaschette d'acqua, aceto e Coca-Cola per aiutare gli insegnanti e la popolazione. Ci sono auto della polizia municipale che bruciano. La CNTE, che sarebbe i membri del Comitato Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione, difendono un blocco nel parco centrale contro un tentativo di sgombero. Stop alla repressione contro la lotta pacifica degli insegnanti messicani. Mobilitazione della CNTE. Membri del Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione si sono mobilitati in vari stati della Repubblica. A Tuxtla Gutiérrez la protesta è sfociata in scontri. Nell'autostrada messicana Toluca dei poliziotti hanno impedito per un periodo di 4 ore l'ingresso degli insegnanti a Città del Messico. Alla fine le autorità e i manifestanti sono giunti a un accordo e i maestri sono entrati scortati nella capitale del paese. I maestri della sezione 7 del Sindacato Nazionale dei Lavoratori dell'Educazione si sono scontrati con i poliziotti in una delle entrate a questa città. Il saldo dello scontro è di almeno un poliziotto e vari professori feriti. Il Sindacato degli Insegnanti del Chiapas mantiene un picchetto dallo scorso 15 maggio per chiedere un dialogo con il governo, così come sia eliminata la riforma dell'educazione. Insomma, ogni volta che toccano riforme dell'educazione, così fanno
danni,
anche perché da quello che si vede in giro sembra che quando si parla di riforme potrebbero chiamarle tagli, perché quello è, cambiano due cose e per risparmiare soldi. Ah, sempre un articolo, un piccolo articolo che ho letto 2 giorni fa, che parlava della morte, l'aumento dal 2008 delle morti per tumori rispetto prima, quindi quella crisi ha portato tagli alla sanità, hanno portato, non mi ricordo adesso la percentuale precisa dell'aumento dei tumori, mi sembra c'erano 260.000 tumori in più, morti di tumore in più nel periodo 2008-2012, mi sembra che fosse, rispetto ai 5 anni precedenti. E diciamo che la crisi, e con questo scuse per tagliare sulle spese sociali, portano anche non solo a malcontenti, cattiva educazione, non accesso all'educazione e alla cultura a tutti, ma anche, diciamo, alla morte di chi non se lo può permettere.
Sì, e tutto questo viene fatto poi con la prospettiva di privatizzare quel settore, quindi fondamentalmente si passa tranquillamente sopra la vita di 200.000 persone pur di garantire che chi ha interessi nel mercato della sanità, perché anche questa si è fatta merce nella società in cui viviamo, possa aumentare i propri profitti. E basta vedere anche qual caso di Padova, dove il nuovo ospedale di cui tanto si parla lo vogliono fare in project financing, che è un bel sistema in cui fondamentalmente, per fare uno strucca strucca molto rapido, lo Stato mette i soldi e i privati prendono gli utili. E tutto questo avviene a Padova, avviene in tutto il resto d'Italia, perché di ospedali in project financing già se ne fanno, e avviene in un contesto anche in cui ormai costa quasi meno andare da per una visita specialistica da un privato che in ospedale per il costo dei ticket,
che sono 70 euro qui in Veneto,
è una cosa del genere, anche perché appunto una struttura privata, avendo meno costi di gestione di un ospedale pubblico, primo tra tutti il pronto soccorso, che quasi mai in una struttura privata c'è, può permettersi magari di con i prezzi attuali della sanità pubblica di mettersi a fare concorrenza. Quindi questo è quello che stanno cercando di fare nella sanità, stanno cercando di fare anche nell'istruzione o in vari altri settori, e appunto, come diceva,
dopo anche la sanità pubblica, quando si appoggia sui privati con le varie collaborazioni, diciamo che per ogni, tramite la mutua si va dal privato per 30 euro e il privato si prende per una visita di 20 minuti una cosa come 150 euro, diciamo, per una visita ortopedica, quel che si voglia, diciamo che anche in quel caso ci marciano sopra parecchio.
Sì,
questo a scapito della sanità pubblica.
Poi, sì, poi la menano tanto che c'è lo IOV, l'eccellenza dell'oncologia, sì, tutte quelle balle varie lì, però la gente muore più di tumori di prima, e non perché siano dei tumori più esotici di prima, ma no, perché non si può magari più permettere di curare il proprio corpo, di anche controllare la propria salute in maniera puntuale come poteva farlo prima. Dai, mettiamo su una canzone e poi torniamo in diretta
per salutarvi, sì, brevemente a dirvi le ultime due cose.
Esatto.
Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos, c'est parti.
Torniamo in diretta dopo la canzone dell'Albatros, che piace tanto a Pavana.
È molto bella, è sì, molta,
è bellissima
questa.
Cosa dobbiamo fare?
Il testo è fenomenale. parla di un topo nella sua casetta, è bello.
Di una topa?
Di una topa, di una topa. E no, no, è bello, guardatelo. È molto trash come cosa, sì, sì, sì.
Ma è presente quello del video?
No, il video, il testo, dico proprio...
Ma io non ho bisogno di guardarmelo, io lo capisco l'inglese.
Ah, no, io invece ho dovuto guardarmelo.
Perché sei una persona poco culturizzata. Dobbiamo leggere qualche altra notizia? Hai qualche altra notizia da leggere?
No, per il momento non ho guardato altro, diciamo. Qui su InfoOut è appena uscito un aggiornamento sull'operazione su Raqqa, però è un audio... che dall'inviato che ha InfoOut,
ma forse due righe scritte ci sono lo stesso.
No, ho appena guardato, ci sono proprio, c'è il collegamento audio. Qui dice: l'operazione ha una grande importanza non solo perché attacca la capitale dello Stato Islamico, ma anche perché ha un valore significativo nella strategia politica delle SDF a guida cos'è sta cosa?
YPG.
Negli interventi il nostro corrispondente affronta sia le difficoltà sul campo sia il significato strategico dell'operazione. E ci sono questi file, cioè ci dovrebbero essere, questo computer non riesco a aprire niente.
No, è impossibile, lascia perdere.
È impossibile.
Sì.
Oggi, come altri giorni, siamo abbastanza allo sbaraglio con tecnologia, oltre che a 4.
Hai fatto la rassegna stampa, allora di cosa ti devi lamentare?
L'ho fatta, mamma mia. E funziona anche bene questo computer, è dell'anteguerra, però. E vabbè, c'è anche un editoriale interessante che si chiama su InfoOut, un colpo al cerchio e uno alla botte con il codice penale, che parla un po' del potere di magistrati e giudici nell'influenzare correnti varie, nel fare indagini, nella loro... possibilità. Prende il Movimento 5 Stelle, che appena è arrivato un po' a prendere due comuni, è partito nelle indagini, con le indagini a carico di esponenti del Movimento 5 Stelle, ha dei sindaci della Valsusa che sono indagati per questioni economiche, di gestione delle finanze del proprio comune, così, perché non gli va bene te come figura, perché magari nel caso dei sindaci saranno contro la TAV, presumo, e si attaccano a questi cavilli di gestione cercando di far cadere giunte, così, diciamo. È interessante da un
sì,
spunto.
Sì, è un arm, cioè è una questione aperta questa nel nostro paese. Ed è anche, sì, sarebbe anche interessante poi approfondirla. Non è questo il luogo. E poi fondamentalmente a noi della giustizia borghese non ce ne frega niente.
Non ce ne frega niente.
I giudici raramente ci hanno mai dato ragione.
Vabbè, l'ultima volta la giustizia borghese vi ha graziato.
Ci ha graziato, avevamo ragione.
Avevate ragione, ma insomma.
Avevamo, ci stai trasmettendo anche tu, ormai ci sei dentro fino al collo.
Sono un galeotto come questi... disgraziati.
In sede processuale faremo tutti il tuo nome.
Farete tutti il mio nome. Va bene, va bene. E vabbè, te qualcos'altro là?
Sonno.
Che qui prima lui diceva che ero io che non mi volevo alzare, ma a dire il vero io mi sono alzato vispo e attivo alle 9 e ho dovuto aspettarlo fino alle 10, quindi è ancora sonno, ha una faccia che è un programma. Il nostro Frankie.
Quando avevo la tua età,
quando avevi la metà,
potevo permettermi di fare certe cose.
A due anni in me, hai fatto 27 anni.
Ma che hai fatto 27 anni?
Te sei del 90, no?
Dell'89 solo.
Dell'89?
Non ho fatto 27 anni.
Non hai fatto 27 anni, ecco.
E allora?
Io sono due anni più giovane e comunque tutto questo sonno non ce l'ho.
Ma perché dormi tutta la settimana senza fare
non
un cazzo?
Non è vero.
Ma sì, che è vero.
Vabbè, i nostri... le nostre litigate besticci da...
esatto, dei innamorati.
Esatto, ai nostri radioascoltatori forse non interessano molto.
Ma forse sì.
O forse sì, sì. Seguono il reality della rassegna stampa di radiazione. Te quante volte ti sentono in settimana?
Sì?
Troppe.
Troppe. Infatti, troppe. Metto una canzone e ci salutiamo. Oggi pomeriggio dalle 15 va in onda la rabbia del sabato sera. Tanti collegamenti che al momento non vi sto a sciorinare, ma sono tanti. Quindi ascoltate la rabbia del sabato sera dalle 15 alle 18.30, dalle 22 alle 11.30 la nuova puntata di Frequenze Suburbane. Il weekend di Corradiazione continua anche domenica alle 21.30 con Rest for the Warrior. Con questo è tutto, ci sentiamo nel futuro.
Ci sentiamo nel sabato prossimo.
Ciao!
Ciao a tutti.
Freedom, I don't need 'em. Where should we read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em.
Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up?
System, yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid.